capitolo 4, leggo dal versetto 4. Rallegratevi nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Ho sottolineato come titolo qui, o come tema di seguire qui, le cose, le prime cose per prima. Le priorità. Quali sono le prime cose? Quali sono le cose importanti nella nostra vita quotidiana? Già abbiamo visto certe cose all'inizio, la mansuetudine, le cose che abbiamo già visto fino al versetto 7, che abbiamo visto l'ultima volta, due settimane fa. Abbiamo parlato molto della mansuetudine. Che cosa vuol dire la mansuetudine? E siamo tornati indietro a scavare nel dizionario per andare oltre quella idea. Mansuetudine come le bue, perché quello non mi diceva molto, ma è quello che ho trovato le prime volte che ho studiato la parola mansuetudine. La mansuetudine nella nostra vita, di non angustiarci per niente, è una parola. Sono due giorni che sto lottando con me stesso, con i miei pensieri. Portare ogni richiesta a Dio con suppliche e preghiere. Versetto 7 ci porta una cosa giusta. La pace di Dio che supera ogni intelligenza. Quanto bello è questo concetto, concetto. La pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Parole bellissime, consigli fondamentali, non per la salvezza, ma per la vita. Quanto facile è per noi di preoccuparci di tutto. Quanto facile di vivere come abbiamo vissuto la nostra vita prima di conoscere Cristo. E quanta difficoltà abbiamo di fare proprio questo, di fidarci ogni cosa, di non angustarci di niente, ma lasciare la pace di Dio che ci custodirà, che ci custodia. Oggi vorrei considerare con voi dal versetto 8, dove ho pensato di questa frase, le prime cose per primo. Quali sono le priorità nella nostra vita? Quali sono le cose che mettiamo al primo posto? Quali sono le cose più importanti per noi? A volte a dire le cose è diverso da come facciamo le cose. Ma se non lo sappiamo neanche, non possiamo capire che sbagliamo quando facciamo le cose non giuste invece di quello che sappiamo di fare. Versetto 8, perciò dobbiamo lasciare la nostra mansuetudine di essere osservato da tutti gli uomini, di non angusciarci, di lasciare tutto nelle mani del Signore, di portare ogni cosa in preghiere e suppliche a Lui, lasciando la sua pace, di curarci, perché questa è la realtà che dobbiamo vivere. Quindi, fratelli, notate queste cose. Come possiamo fare le altre cose di prima? In particolare vedo quella parola angustiarci. Come possiamo evitare di più questa parola negativa che ci porta una sofferenza che Dio non vuole per noi? Allora lui dà questo elenco. Tutte le cose, non qualche cosa, ma tutte le cose. Tutte le cose vere. La verità è una cosa nascosta oggi, in molti campi. La verità è una cosa difficile a capire che cos'è. Perché oggigiorno non c'è una verità. Oggigiorno io ho la mia verità. E tu hai la tua verità. E lui ha la sua verità. Ma tu e tu e tu e tu dovete lasciare a me il diritto di vedere la mia verità. Il problema è, spesse volte non lascio a te a vedere la tua verità. Questo è sul livello umano. Ma il secondo problema è, se la mia verità o la tua verità o la sua verità è veramente la verità. Che cos'è la verità? E il più che vivo, il meno che vedo le cose concrete nella vita. Il meno che vedo che cos'è la verità. Abbiamo i tribunali. E nel tribunale la verità dovrebbe uscire. Ma temo che non sempre la verità esce, o se esce, viene considerata. E tutte le polemiche che abbiamo visto riguardo ai tribunali negli ultimi anni, siamo sicuri che certe di queste persone sono colpevoli, ma sono impunibili. Per mancanza di prova, per inghippi, per questo, per quell'altro. Ma dov'è la verità? la verità diventa spesso chi ha il potere o chi ha i mezzi o chi ha l'influenza, non il virus ma che porta la febbre, ma un altro virus che... Ma la verità, dove possiamo trovare la verità? Parlavo con Gaetano riguardo alla lezione di prima. Testimoniamo, sì, ma le persone esprimono che c'è qualcosa che manca, ma non riescono a capire qual è la verità. E la nostra testimonianza spesso è solo un'altra voce che dice di essere la verità, ma non riconoscono che sia la verità, purtroppo. Ma noi che siamo credenti, che abbiamo la verità, è una verità che non è nostra, la verità che viene dal Dio dell'universo, che viene dal creatore dell'universo. Ma sapete, questo problema non è nuovo ai nostri tempi, perché anche Pilato ha chiesto che cos'è verità. Quante volte in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, troviamo la verità? Nella parola di Dio, credo in particolare in Giovanni, trovo tre cose che sono la verità. Uno, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la verità. Non è che soltanto sapeva la verità, non è che aveva la sua verità, ma è la verità. Poi troviamo che la parola di Dio viene identificata come la verità. E allora, una cosa che possiamo anche leggere, che è non una verità o qualche verità, ma la verità. Perché una testimonia dell'altro. Gesù, che è la verità, la parola testimonia di Gesù. Ma Gesù testimonia anche alla parola. Quello che è scritto nei Salmi, nei profeti, nell'Antico Testamento, sono le cose che parlano di me, diceva. Gesù la verità, la parola che è verità. La terza verità si chiama lo spirito della verità. E che cos'è lo spirito della verità? È qualcuno che Gesù avrebbe mandato o doveva mandare quando lui è tornato dal Padre. Quello spirito della verità che ci guida ancora oggi nella verità. Com'è che possiamo capire quello che è scritto qui? Se questa... Tu hai la tua interpretazione di quello che è scritto qui, io ho la mia testimonianza di quello che... ho la mia interpretazione di quello che è scritto qui, e l'altro ha un'altra interpretazione. Come può essere? In particolare quando arriviamo a Pietro che dice la parola non è di un'interpretazione privata. L'interpretazione appartiene a Dio. L'interpretazione appartiene allo Spirito di Dio lo spirito della verità che Gesù ha mandato per guidarci nella verità, quello spirito che serviva come il vento della ispirazione. Il concetto che vedo, la maggior parte di voi avete sentito questo, ma quando vedo Primo Pietro, Secondo Pietro 1, dove parla della ispirazione, che parla di degli uomini di Dio che erano sospinti dallo Spirito Santo, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Quello che vedo sono quelle belle barche a velo, barche a vela, che vengono sospinte sulla superficie del mare. A capire che questi uomini di Dio erano portati avanti con lo Spirito Santo, con quella potenza, una potenza che non si poteva vedere, ma gli effetti sono evidenti nella parola. Perciò quando arriviamo alla parola di Dio, non può essere la tua, la mia e la sua. Ma che cos'è? La verità, l'interpretazione che Lui ha portato, che Lui intende. Quindi, fratelli, tutte le cose vere. E quante cose possiamo sapere che sono vere? Nella nostra vita, quante sono le cose? Probabilmente pochissime. Ma la verità della parola di Dio. Perciò abbiamo detto qualche settimana fa pure, quando c'è la comunione fraterna, di che cosa parliamo? Parliamo di quel tizio che è accasciato sul campo lì a pescare ieri? Parliamo 90% di quello? E forse 10% o meno per cento di Cristo? Che cos'è che hai scoperto nella parola di Dio oggi, in questa settimana, dall'ultima volta che abbiamo parlato? Quella comunione delle cose vere, quanto più edificanti sono. Quindi, fratelli, tutte le cose vere siano oggetto dei tuoi pensieri. Tutte le cose vere siano oggetti dei tuoi pensieri. Ma c'è un'altra cosa, quindi fratelli, tutte le cose onorevoli siano oggetti dei tuoi pensieri. Quante cose onorevoli troviamo nel nostro mondo? Abbiamo i dubbi anche per gli onorevoli, se sono onorevoli di questi pensieri o no. Ma quali sono le cose onorevoli al quale possiamo o dobbiamo avere come oggetto dei nostri pensieri? Le cose onorevoli. Prima di tutto viene in mente la parola di Dio. Come abbiamo detto prima, le cose vere, le cose onorevoli. Nella parola di Dio troviamo tante di quei peccati che vengono anche condannati. Ma quanto più pensiamo di quei peccati, è quello che non dobbiamo fare, che è riflettere sulle cose onorevoli della parola di Dio. Quali sono le cose onorevoli della parola di Dio? Che cose sono le cose che sono degne di onore? Dio, il suo amore, la sua misericordia, la sua grazia, il suo perdono, la sua salvezza. Quante cose onorevoli ci sono come oggetti dei nostri pensieri riguardo a Dio. Siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose giuste, ma quando sentiamo di una cosa ingiusta e vediamo qualcuno che conosciamo, qual è la prima cosa che diciamo? Oh, hai sentito quello che è successo ingiusto a questo qui, o quello lì, o quello... Vedete come il nostro mondo è proprio capovolto riguardo alla parola di Dio. Allo studio dei giovani l'altra sera, Andrea e io abbiamo considerato proprio il modo che Satana ha capovolto tutto, in particolare nella religione. E allora che cosa è giusto, che cosa non è giusto? Le cose non giuste non devi essere oggetto dei nostri pensieri, ma le cose giuste. Che cosa è giusto, che cosa non è giusto? Certo, nel nostro mondo torna alla verità qui. Qual è la mia verità, qual è la tua verità con la sua? Che cosa è giusto per me, che cosa è giusto per te, che cosa è giusto per l'altro? Non è questo che stiamo parlando. Che cosa è giusto per lui? La sua giustizia. Tutte le cose giuste siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose pure. E noi stranieri dobbiamo vederlo bene per dire pure invece di purè. Tutte le cose pure. E non pure tutte le cose. Tutte le cose pure. Le cose sane. Le cose che sono di buona salute. Probabilmente stiamo parlando più del lato spirituale della vita invece di quello fisico. Ma come nel lato fisico della nostra vita, il più puro che è il nostro mangiare, il più sano saremo. No, non siete d'accordo. Ah, sì. Il più puro il nostro mangiare, il più puro la nostra salute. Quante filosofie del mangiare ci sono oggi? I microbi, i bio qui, il... Non cerco di stare dietro quelle cose. Per il lato spirituale però, come curiamo con purezza la nostra vita spirituale? Qual è la cosa che mangiamo per il nostro spirito? Quello che mettiamo in corpo attraverso gli occhi, attraverso gli orecchi, attraverso il tatto, sono cose pure o impure? E qual è la fonte della purità? È facile cadere nella trappola. Oh, sai quello che ha fatto lui? Sai quello che è? Sai che è? Ma quelle cose non fanno parte dei pensieri puri. Quindi, fratelli, tutte le cose pure siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose amabili, che cos'è amabile? Io amo l'estate. Lasciamo stare. Le cose amabili. Qual è l'oggetto della nostra affezione? Affezione, amabile, sono parole che vengono collegate, no? E forse questo è un modo per capire qual è l'oggetto della nostra affezione. L'amore che abbiamo per i nostri coniugi e per i nostri figli. O le cose che ci distraggono dalle cose amabili pure. Le cose amabili. Ci sono tante cose che dobbiamo odiare. E quante volte sostituiamo il pensiero per le cose amabili per quelle cose che dobbiamo odiare. Quante volte siamo attirati dietro le cose possiamo parlare un attimo della tentazione del peccato? Quante volte gli oggetti che diventano amabili sono le cose che ci portano a peccare contro Dio? È E quante volte diamo retta a quelle cose che alle cose veramente amabili, puri, sani? Amiamo peccare? Non dovremo. Ma nella realtà della vita, quante volte dimostriamo che quello è l'oggetto del nostro amore invece delle cose che sono veramente amabili? Tutte le cose, quindi, fratelli, amabili, siano oggetto dei tuoi pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose di buona fama, quante volte vorrei proprio chiudere il telegiornale? Perché quando sento il telegiornale è raro semmai che sento qualcosa di buona fame. Avete mai sentito quella sensazione? Tutto quel sparlare l'uno contro l'altro, tutti quei disastri, tutte quelle guerre, tutti quelli ammazzare, tutto quello che succede non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. E che ognuno cerca la propria verità al riguardo. Schettino aveva 2 ore di libertà domenica scorsa. Siete mai stati rinchiusi in casa per 2 mesi senza poter uscire mai, senza vedere poter vedere mai nessuno? Era un shock forse da vederlo fuori casa. Ma se non è matto già, forse se non fosse uscito da casa, diventerebbe davvero matto. È il mio pensiero. Ma quando vediamo lui, sentiamo quell'odio per quello che ha fatto, per tutti quelli che sono morti, per tutta la distruzione, per tutto il pericolo e tutto quanto. O vediamo un peccatore che ha bisogno del ravvedimento, che ha bisogno di conoscere la buona novella. Quindi, fratelli, tutte le cose di buona fama siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose in cui c'è qualche virtù, le virtù C'è qualche virtù in questo? Scartiamolo. C'è qualche virtù in questo? Scartiamolo. C'è qualche virtù in questo? Sì. Allora, questo sarà oggetto del mio pensiero. E altre cose portiamo al Signore in preghiera, con suppliche, con preghiere, ma che non siano oggetti del nostro pensiero, le cose virtù. Paolo continua dicendo: tutte le cose che avete imparate da me, che avete ricevute da me, che avete uditi da me, che avete visto in me, fatele. E ho cominciato a riflettere. Posso dire questo a voi stamattina? Posso dire questo a voi stamattina di me? Tutto quello che avete imparato da me, tutto quello che avete udito da me, tutto quello che avete ricevuto da me, tutto quello che avete visto in me, fatele. E vorrei dire sì. Ma conoscendomi, devo dire, evitate qualche cosa. Ma sicuramente ci sono delle cose che avete imparate da me, che avete ricevuto da me, che avete sentito da me, che avete visto in me. E quelle cose, fatele. Forse è più difficile vedere l'Apostolo Paolo. Forse lo mettiamo su un palco, su un pedestalo o qualcos'altro. E o è irraggiungibile, o non è molto chiaro. Ma lui ha potuto dire a questi filippesi: quello che avete imparato, visto, sentito e ricevuto da me, fatele. Rallegratevi nel Signore, sì. Di nuovo vi dico, rallegratevi. Portate tutte le richieste al Signore. Che queste cose siano oggetti del vostro pensiero, ma anche quello che ho vissuto, l'esempio che ho vissuto davanti a voi. Prendete quegli insegnamenti, quelle cose che avete viste, udite, imparate, ricevute, fatele. Forse l'esempio non è perfetto, vuol dire che dobbiamo fare le sue imperfezioni? No. Vuol dire che non dobbiamo fare le cose che erano buoni esempi? Neanche questo. Le cose giuste però, fatele. Imparate. E lui conclude dicendo: il Dio della pace. Abbiamo visto già questa frase, no? Versetto 7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. A versetto 9. E il Dio della pace sarà con voi. Avete Dio con voi? Avete la pace di Dio in voi? Volete avere la pace di Dio in voi? E qui due volte, in solo tre versetti, troviamo proprio la pace di Dio, che Lui ha preparato per noi, nella quale possiamo vivere. Il Dio della pace sarà con noi. La pace di Dio sarà con voi perché? Perché siamo credenti? Fino a un certo punto. Ma quando ci comportiamo come Lui dice, la nostra collegato alla mansitudine, di come ci angustiamo, il ringraziamento, la preghiera, a fare queste cose che Lui dice, che queste cose siano oggetti dei nostri pensieri. L'esempio di chi Dio ha mandato a guidarci nella fede? Fatele. Esempio perfetto? Sicuramente no. Ma la parola della verità c'è. E la parola della verità dice: fatele. E queste cose siano gli oggetti dei nostri pensieri. In questa settimana teniamo questi pensieri, questi oggetti del nostro pensiero, a riflettere sulle cose giuste sulle quali dobbiamo riflettere, di mettere in pratica gli esempi, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. E vediamo se la pace di Dio non ci inonda con una pace inspiegabile che viene proprio da Lui. Ma ci vuole il nostro impegno di riflettere e mettere in pratica anche queste cose che Lui ci ha insegnato stamattina. Il Signore, questo che abbiamo visto, sembra una cosa così fondamentale. Dovrebbe essere la cosa più naturale che c'è. Ma Signore, camminando nel nostro mondo, avendo l'influenza del nostro mondo, quante volte dimentichiamo le cose più importanti, le cose vere, le cose giuste, le cose di buona fama, le cose che dobbiamo mettere in pratica, perché sono insegnamenti che vengono da te. Signore, perdonaci per le nostre mancanze di questa disciplina fondamentale per la nostra vita. E Signore, che questa settimana sarà l'inizio di una vita dove mettiamo queste priorità come priorità, a mettere le cose prime al primo posto, di avere le priorità giuste, perché sono le tue priorità per la nostra vita. E Signore, che la vita di famiglia, la fratellanza, la comunione fraterna sarà molto più preziosa, perché abbiamo imparato quello che tu intendi per questi soggetti e questi oggetti che abbiamo considerato stamattina. Guidaci nel metterlo in pratica, ti preghiamo, nel nome di Gesù.